Stai ascoltando Controradio.
Non perdere niente di ciò che accade. Controradio è transmediale.
Gen Z, voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutti.
3:09, ci siamo posizionati, sì, qui negli studi di Controradio per una nuova puntata di Gen Z. Ben trovato Leonardo Margarito.
Buongiorno, buongiorno a tutti e tutte.
E allora, siamo anche cross mediali su Controradio TV e dunque saluto subito anche l'ospite che ci ha raggiunto in studio quest'oggi. Anzi, do a te l'onore di presentarlo, Leonardo.
Il super Riccardo Starnotti.
Già questo, insomma, pone un'eredità importante da spiegare. Riccardo Starnotti è guida turistica ma anche insomma promotore di numerose iniziative sul territorio. Perché è qui con noi? Perché parliamo di turismo, Gen Z e turismo, gioie e dolori dei giovani e non giovani aspiranti guide turistiche a Firenze. Da quanto fai questo lavoro, Riccardo?
Allora, praticamente sono nel mondo del turismo. Buongiorno a tutti, grazie per l'opportunità prima cosa. Allora, guida turistica ufficiale dal 2018, ma lavorando a contatto con le persone, accompagnandole, avendo anche un'associazione culturale che si muove in tutta la Toscana, io mezzo casentinese e mezzo fiorentino, sono circa 15 anni, quindi un pochino di esperienza l'abbiamo sul territorio nel lavorare con le persone.
E anche con i giovani e le giovani?
Sì, la verità è che avendo iniziato presto, ancora prima di prendere il brevetto di guida turistica, praticamente ci siamo resi conto che, dovuto al fatto anche che ora per 7 anni non c'è stata la possibilità che i nuovi giovani potessero accedere, avere l'opportunità già di mettersi in discussione, perché è vero, la guida deve conoscere tutte le materie, storia dell'arte, storia, architettura, territorio, geografia, solamente che dopo la differenza la fa la pratica, cioè il territorio, cioè presidiare una zona, dominarla, conoscere anche i posti banalmente dove andare in bagno, dove poter fermarsi un attimo a sedere quando già fa una spiegazione. E quindi dopo 7 anni l'idea è stare vicino a chi vuole, ama questo mestiere, perché la guida turistica, magari sono un po' romantico, insomma, non è un lavoro, è un mestiere, cioè devi saper trattare le persone, conoscere bene la loro lingua, la loro mentalità. E quindi secondo me accompagnare i giovani a questo passaggio, che è proprio da una teoria che possono imparare a scuola, all'università, a un qualcosa di pratico, è lì lo scalino. Secondo me chi ha un pochino più di esperienza dovrebbe mettersi al servizio, cosa che noi cerchiamo di fare, ecco.
Ha già affrontato vari aspetti che andremo ad approfondire in questa puntata, Leonardo, puntata che vogliamo dedicare al turismo dal punto di vista delle professioni, peraltro a pochi giorni dall'apertura di questo atteso bando nazionale, atteso tanti anni, che aprirà forse in primavera, forse d'estate, che però stima davvero una previsione di partecipazione di migliaia di candidati.
Eh sì, purtroppo era bloccato da diversi anni, dal 2018 se non mi sbaglio.
Sì, 2019.
E quindi ovviamente questo ha portato che ovviamente oggi come oggi si condenseranno tantissime persone, tantissimi aspiranti guide. E allora, sicuramente ci sono aspetti positivi e negativi che riguardano questa vicenda. È chiaro che, come mi sento di dire ai ragazzi e alle ragazze che vorranno fare questa esperienza, di comunque mettersi in discussione, perché è una bella esperienza, soprattutto se si tratta di un qualcosa che piace loro, al netto poi di una questione un po' più alta che riguarda il perché è stato chiuso questo bando, il perché non è stato riaperto in questi anni e soprattutto anche il tema della guida turistica, il ruolo che vogliamo dare alla guida turistica, soprattutto in una città anche come Firenze.
Esatto, perché è un settore apparentemente anche realmente visto come facile sbocco, perché voglio dire, quando parliamo di turismo, soprattutto quando ne parliamo a Firenze, l'attrattività anche dal punto di vista professionale è prevedibile, ma quali lati nasconde anche in termini di difficoltà, di burocrazia? Una città come Firenze può diventare anche matrigna, anche il contesto nazionale legislativo non aiuta, e allora cerchiamo di capirne di più anche attraverso il contributo di un video realizzato da Andrea Montigiani per TIF, il canale visual video di Controradio, che trovate su Instagram, This is Florence, su Instagram e su TikTok, con due interviste, due testimonianze: Irene Casini, una giovane laureata in storia dell'arte e guida in erba, ed Elena Petrioli invece, una guida dantesca di Firenze con oltre 20 anni di esperienza. Sentiamo e poi commentiamo insieme ai nostri ospiti.
flussi di centinaia di migliaia di turisti che invadono le nostre città d'arte. Spesso parliamo dell'overtourism solo come un fenomeno negativo, senza considerarne il riflesso conseguente, cioè una crescita del settore del turismo, che può diventare un'opportunità lavorativa per le nuove generazioni fiorentine e non che vogliono entrare nel settore, magari come guide turistiche. Ma oggi come oggi è davvero così?
La guida turistica come lavoro assistante può dare tante soddisfazioni, ma è un lavoro talmente tanto dinamico, alcune volte un po' precario. Piano A sarebbe di esercitare come guida turistica e prendere il patentino, perché è il mio più grande sogno.
Io ho capito, sono diventata guida negli anni 90, che erano un periodo d'oro, perché era qualche anno che il concorso non veniva fatto e quindi le guide che già esercitavano erano poche, c'era tanta richiesta.
Elena è guida turistica da 27 anni, mentre Irene aspetta il concorso di abilitazione alla professione.
Vivere soltanto di guida turistica potrebbe essere un po' difficile al mondo d'oggi, perché si potrebbe aprire anche il discorso di ChatGPT, di tutte le piattaforme del virtuale che sta sempre di più entrando appunto nelle nostre vite. Vorrei accompagnarlo anche sicuramente ad un insegnamento scolastico, ecco perché sto facendo la magistrale.
Com'è cambiato nel frattempo il mercato tra competitività, abusivismo, difficoltà di accesso e soprattutto stabilità?
Quando è stata data la possibilità alle scuole di formazione professionale di fare questi corsi, allora ne partiva magari uno ogni 3 mesi, quindi sono diventate guide tantissime ragazze e quindi questo ha inflazionato anche l'offerta. Alcune di loro poi hanno trovato delle difficoltà a inserirsi.
La guida turistica tradizionale sta svanendo e si sta sempre cercando, e in meglio ovviamente, di entrare più su una sorta di guide turistiche più di nicchia. La spettacolarizzazione anche della guida turistica, magari interpretando un particolare personaggio, uscire, no, dall'ordinarietà della tradizionale guida turistica, e questo potrebbe essere secondo me una chiave.
Nel 2023 il governo ha modificato la normativa che disciplina la professione di guida turistica, introducendo un esame di abilitazione a livello nazionale.
Adesso con la nuova legge delle guide turistiche dell'anno scorso è stato reistituito il concorso, però a livello nazionale, in adempimento di una normativa europea, che quindi ha obbligato l'Italia a riformarsi.
Non si sa la data precisa, si crede quest'estate. Le iscrizioni sono aperte fino al 27 di febbraio, tantissime persone si sono già iscritte, il boom delle iscrizioni ai corsi per la preparazione, che hanno delle cifre esorbitanti. Adesso, da quando è incominciato ad arrivare appunto la data del concorso, è tutto esploso in un certo senso.
L'obbligo di formazione continua e sanzioni per chi esercita abusivamente senza abilitazione.
A Firenze, chiaramente, essendoci tanto turismo, purtroppo c'è tanto sommerso, tanto abusivismo. Comunque determinate sanzioni c'erano anche prima, anche nella normativa precedente. Cavano i regolamenti attuativi, quindi c'è stato un periodo di interregno in cui anche voler far, no, una segnalazione, la polizia amministrativa aveva un po' le mani legate.
E allora, questo è il contributo. Ringraziamo Andrea Montigiani per le testimonianze raccolte di Irene ed Elena. Sono entrambe guide dantesche con personaggi diversi, affrontando e cercando anche una modalità ulteriore per rendersi attrattive professionalmente.
Assolutamente, ha detto bene Irene. Oggi si va verso quella che si può definire una teatralizzazione, no? Anche di personaggi della nostra storia, per cercare di affermarsi su un campo che non è di nicchia, ma semplicemente è più particolare, anche per trovare una strada. E su questo Riccardo, come dire, è un po' l'esempio, perché lui va vestito per le strade di Firenze da Dante, quindi
ci possiamo trovare in queste vesti.
Sì, sì, sì. Quello che stavate commentando, e anche le colleghe hanno sottolineato in maniera incredibile, in un mondo nel quale in 3 mesi abbiamo visto che si può accedere tutti all'intelligenza artificiale, di conseguenza quando c'è un qualcosa di disruttivo in qualsiasi settore a un costo bassissimo, si può utilizzare l'intelligenza artificiale praticamente a costo zero, automaticamente aumenta il valore delle altre cose intorno al mercato dove entra l'intelligenza artificiale, dato che arriva ovunque. Cosa ci rimane a noi di differente che non può fare l'intelligenza artificiale? Il nostro lato umano, le nostre emozioni, la nostra identità. Allora cosa succede? Che l'Irene giustamente ha detto spettacolarizzazione, è corretto, ma se vogliamo essere più precisi è proprio una cosa che ancora si spera le macchine con l'intelligenza artificiale e robot magari ancora non possono fare il teatro, sì. Cioè far vivere emozioni ricordando storie, sapendole raccontare. E a volte uno si dice che l'abito non fa il monaco, ma se uno riconosce un francescano o un domenicano è per l'abito. Allora mi sono detto, chissà se non interpretando un personaggio, in questo caso Dante, uno ha la percezione di fare una visita guidata teatralizzata con Dante, personaggio della commedia. Tant'è che questa cosa, io avevo questa intuizione nel lontano 2009, infatti abbiamo aperto in quell'anno lì l'Associazione Culturale Vicinante in Casentino, e si faceva prevalentemente in Casentino, si faceva eventi, si spiegava anche la commedia. E nel paradosso, diciamo che siamo iniziati un pochino più a espanderci, a fare una squadra di queste ragazze, che ora ce n'è 7, vi racconterò la storia, è stato proprio durante la pandemia, perché non potendo lavorare, lì si era tutti chiusi in casa, abbiamo iniziato a fare dei corsi online, no? Piacevano, vai avanti, le donne della commedia, Dante e l'Islam, Dante e l'esoterismo, tutto l'inferno e il purgatorio, ed era il 2020, un anno prima dei 700 anni dalla morte di Dante.
Ah, sì.
E tante colleghe guide, donne, hanno fatto i corsi, e poi io sono riunito e ho detto, ragazze, Dante quanto volete, ma se non c'erano le donne non faceva il viaggio, Vergine Maria, Lucia e tutto. E all'inizio erano un po' timide, no? Non lo so. E ora invece c'è Matelda, Piccarda, Beatrice della Vitanova, Beatrice della Commedia, Tana, gli Alighieri, che è l'Elena, c'è Gemma, la moglie Dante. Quindi siamo rimasti solo io uomo e tutte donne che
hai
si
vestono. Hai costruito tutti i personaggi della storia.
Questo mette un ulteriore contributo e tassello allo sforzo anche che fanno le guide nel loro mestiere di implementare professionalità che rispondano a un'evoluzione sociale, però mantenendo, no, una tradizione che però non sia una mercificazione to cure, perché quando uno dice Dante si aprono mille porte in termini di interesse. Come fate anche a rendere a mantenere quel valore educativo e non solo di sollecitazione della sorpresa, dell'entusiasmo per essere in questo luogo che insomma dove il gioco può anche sembrare facile, perché comunque si va a vincere su un terreno come Firenze.
Hai detto bene, può sembrare facile, infatti come è stato detto sempre dalle colleghe, il mestiere di guida generalmente è stagionale, cioè si può esercitare se sei bravo 8 mesi, quindi vuol dire che già da marzo lavori, diciamo da Pasqua, e se sei veramente bravo arrivi fino a ottobre, poi puoi avere qualche servizio a novembre, dicembre, gennaio, ma sono minori. Quindi cosa fai 4-5 mesi all'anno? Allora, quando durante la pandemia tutti questi video noi abbiamo convogliati in una piattaforma di e-learning che si chiama Dantflix, cioè chiunque da qualsiasi parte del mondo, se vuole, poi il nostro motto è proprio conoscere la commedia Dante in maniera semplice, chiara e interessante, un posizionamento nel quale te vai lì alla media di Netflix, puoi pagare la tua mensilità, sei uno studente, studi l'inferno e il purgatorio 3 mesi, passi l'esame, sei contento e poi dopo lo riaccendi quanto vuoi, oppure paghi un'annualità e c'è un gruppo di amanti di Dante, si chiama Dantofili, dove noi ci troviamo tutte le domeniche sera da 5 anni a questa parte, si fa una live su Facebook e per quelli che chiaramente sono soci si fa anche una su Zoom, si registra e viene inviata. Questo viene poi dopo, crea una comunità online, c'è persone dal Brasile, Argentina, Stati Uniti, che dopo ti dicono, guarda, io vengo a Firenze da settembre, e allora loro ci chiedono di fargli dei servizi specifici.
Quindi Riccardo, in questo caso il mordi e fuggi si bypassa attraverso una formazione a distanza che poi è esperienziale sul territorio.
Poi, durante tutto l'anno, cioè cosa vuol dire? Noi nei mesi, tra virgolette, morti, come si stava dicendo, facciamo dei corsi, facciamo le dirette le domeniche sere, e quindi cosa succede? Che nel momento in cui si è creata questa comunità, Leo lo sa meglio di noi, che è stato lui il nostro precursore con il Magnifico, ma noi siamo andati dietro a lui, si è inventato il Festival Dantesco Fiorentino. La seconda edizione è stata il settembre scorso, è venuto Aldo Cazzullo, si era Samminiato, è venuto Edoardo Prati, anche noi siamo sulla terza, Leo sulla quarta, quindi l'idea è creare grandi eventi, come posso dire, 2 all'anno, uno in primavera e uno in autunno, che permettano a queste comunità, che sono dal remoto, sono vere e proprie tribù, perché gli piace una cosa e stanno insieme, hanno piacere di condividere. Noi c'è un gruppo WhatsApp, per esempio, che uno dice, ah, succede questa notizia su Dante, allora dall'altra parte del mondo dice, ah, qui si dice così, e là se ne parla. E quindi è un argomento che rimane sempre verde, per poi dire, va bene, si fa in Toscana questa cosa, si fa a Roma una visita, si fa in Sicilia questa cosa, e si fa venire le persone che si organizzano con 4-5 mesi, e generalmente non ti sposti, viene da lontano, una settimana o più la fai, e quindi non è un turismo mordi e fuggi, che è quello che tecnicamente è un po' da evitare.
Che danneggia anche voi, credo.
Allora, cosa succede? Quando c'è tanta domanda e una concentrazione di persone nello stesso momento, generalmente c'è un abbassamento dei prezzi, perché se non c'è un altro, se un percorso è standard, come si fanno a alzare i prezzi rispetto a delle cose che sono magari sempre quelle? Per esempio, a me piace tantissimo gli Uffizi, l'Accademia, come non si può dire che sia bella, ma se te la fai sempre, a te può venire a noia e poi puoi ripetere in maniera standardizzata le cose che te sai. Come fai a rinnovare, essere sempre fresco? Devi un po' variare. Infatti noi siamo su Firenze, poi siamo sul Casentino, su Arezzo, Siena, essendo la guida è a livello nazionale, ma noi siamo concentrati anche sulla Toscana, e quindi riuscire a fare in modo di essere anche pagati leggermente di più vuol dire che devi per tutto dare la percezione di un valore aggiunto, cioè il fatto di essere vestiti. Noi per esempio stiamo H24, abbiamo aperto agenzia viaggi Tour Danteschi proprio per dare un servizio totale, e quindi quel valore aggiunto ti permette di essere percepito come differente e quindi possibilmente pagato di più.
Leonardo, torniamo anche ai giovani aspiranti che scelgono di fare questa attività, seppur stagionale, però già differenziando, partendo insomma da una previsione di crearsi anche una formazione cuscinetto per sostenere anche quei mesi di bassa stagione in cui non fare la guida turistica. La trasmissione è arrivata in un momento importante, lo dicevamo, uno snodo, perché offre una prospettiva. Intorno a te ci sono giovani, ragazzi, ragazze, soprattutto, perché mi sembra che il mercato sia ancora con un forte gap di genere, poi Riccardo ce lo confermerà o smentirà, che aspirano a diventare guide?
Sì, diciamo che è un mestiere che attrae sicuramente, perché ovviamente a Firenze abbiamo tutto e abbiamo tanto da raccontare, e questo sicuramente invoglia soprattutto le persone che cominciano percorsi artistici, culturali. Tanti ragazzi con i quali ho a che fare, ragazze soprattutto, io confermo questa cosa, sono ovviamente invogliati e invogliate a fare questo tipo di percorso, e mi viene da dire, commentando anche quello che diceva Riccardo, che si crea poi un sistema di turismo fatto bene così, no? E soprattutto oltre a coinvolgere persone che vengono dall'altra parte del mondo e che quindi poi vengono a Firenze con ovviamente una preparazione, no? E anche un'intenzione positiva, tutto quello che poi è stato fatto, per dire, sul tema di Dante, da Riccardo e da tutti i suoi colleghi e le sue colleghe, ha attratto tantissimi ragazzi, perché tante scuole, tanti giovani anche della nostra città e non solo della nostra città partecipano, no, a quelle che sono iniziative che fanno, e questo sicuramente è lo specchio del fatto che la tecnologia può essere un mezzo, però non si può perdere identità del ruolo che può avere una persona.
Arriva un messaggio al 342 8104 111. La guida turistica è un'attività affascinante che può dare anche soddisfazioni. Per fortuna nel tempo è stata una professione ufficializzata. Negli anni 80 questa professione era appannaggio di poche famiglie che ne detenevano il monopolio. Vedo che annuisce, Riccardo.
No, più che altro è che come dicevo prima, se uno ama quello che fa non è un lavoro ma un mestiere. Se uno, la passione che mette ora nel fare questo programma alla radio, si percepisce, quindi sì, è un lavoro perché deve essere remunerato, ma se uno ama quello che fa, fa la differenza. Allora, quando si entra nella dinamica della guida turistica, è bene che ci sia la possibilità ora a livello nazionale, con tutte le difficoltà del caso che ci sono quando c'è qualcosa di nuovo, però fondamentalmente uno, se passa, cosa che spero alla maggior parte delle persone o a tutte e tutte che faranno l'esame, te hai un brevetto, cioè te sei abilitato, quindi puoi operare. È lì che inizia la cosa più difficile, perché devi farti conoscere, devi entrare nel giro, devi conoscere come funziona collaborare con le agenzie, con le associazioni, con i clienti singoli, dominare una lingua, più d'una, ogni lingua è un mercato, perché è un modo di pensare. Quindi invito a tutti i colleghi e colleghe che presto faranno parte di questo mestiere di guide turistiche, che lì è solo l'inizio, e il fatto di anche farti trovare quando sei all'inizio, e magari c'è persone con 20-30 anni anche di esperienza, non è semplice, cioè, quindi è proprio un mercato che, ripeto, c'è una grandissima offerta, però come fai a canalizzare verso di te anche su una minima parte di questa offerta? E la bravura è lì, ecco, anche fare un marketing giusto.
Non abbiamo molto tempo, però volevo affrontare due aspetti, magari in sintesi, così poi commentiamo anche con Leonardo. La questione dei musei diffusi, dell'allargamento, no, oltre il firenzecentrismo, siccome se ne parla in termini di strategie politiche, è applicato anche sul fronte delle strategie di promozione che voi insomma state pianificando per andare a allargare oltre quelli che sono i canali anche overbooking tradizionali? E l'altro aspetto, il patentino e l'identità. C'è la possibilità che una guida che ottiene il patentino a Crotone poi venga qui piuttosto che in Val d'Aosta, e poi ecco lì si va a perdere un po' quella che è la conoscenza del territorio. Come si fa a tenere un equilibrio rispetto a questo?
Allora, Leo, rispondo velocemente, questa domanda è interessantissima e ti ringrazio. Una tra le attività che noi abbiamo fatto in questi 10 anni e più, proprio per io dal Casentino mi domandavo sempre come a Firenze ci fa tanta gente, c'è un terzo della arte italiana e mondiale presente solo in città grazie ai medici, quindi grazie. A noi, per esempio, in Casentino, per sviluppare una mentalità turistica e d'accoglienza, siamo in mezzo alle montagne, quindi ci fa proprio un percorso, 10 anni e non solo. Mi sono sempre detto, come si fa a far venire in Casentino lo 0,0001% di quelli che sono a Firenze, in un posto che è difficile arrivare, non ci sono strade? Allora ho detto, dalla difficoltà creiamo qualcosa che permetta, con uno sforzo, fatica di arrivare. Quindi abbiamo lanciato 2015 il cammino di Dante in Casentino, 750 anni nascita di Dante, 2021 l'abbiamo rifatto, lei Elena e altre colleghe che ora sono guide che si vestono, sono venute a fare il cammino e si sono conosciuti lì. Faremo questa stessa strategia proprio per evitare dalle grandi città, Siena, Firenze e tutto, di partire e andare sul territorio in maniera lenta. Quindi in questi anni ora noi promuoveremo tanti percorsi che spostano dalla concentrazione di maggiore persone in città verso zone che sono altrettanto bene ma meno conosciute e di conseguenza non raggiungibili, perché se te anche solo fai un sito fatto bene, c'è chi lo farà a piedi, in bicicletta, a cavallo, però dopo generalmente un quarto dei pellegrini, io mi sono studiato Santiago perché la mia compagna è spagnola, siamo andati lì, di 100 persone 25 ritornano, se è una coppia a fare un San Valentino, se è un docente con la scuola e tutto. Quindi quella è la strategia per diversificare e spostare le persone. A Firenze ci si passa, perfetto, però magari non concentrare.
È chiaro, lì. Veniamo invece alla questione territoriale.
Allora ecco, la questione è questa, per esempio, noi ragionando anche come agenzia, quindi in maniera imprenditoriale, io sono guida, però quando è capitato di fare dei viaggi in Sicilia con gruppi di spagnoli, io sempre chiamo la guida locale, anche se sono guida, anche se io so quelle cose. Perché? Perché io, magari l'accento fiorentino, anche se parlo in spagnolo per dire, conosco bene la Toscana. Mi sono studiato la Sicilia, sì, ma se c'è qualcuno che vive lì mi porterà a mangiare nel posticino giusto, mi dirà l'aneddoto giusto, mi farà sentire l'accento giusto. Quindi la bravura non è il fatto di avere l'abitazione e poterlo spiegare, si può fare chiunque o può trovare una guida, come è stato detto con ChatGPT, che te la spiega, però tu vuoi l'elemento essenziale, vuoi l'identità, e quella dipende dalla bravura della guida nel far percepire quel qualcosa in più di umano per arrivare al cliente finale. Lì la dinamica più difficile che commentavo prima.
Leonardo, sì. Cosa vogliamo trarre da questa trasmissione?
Diciamo che sono d'accordo su tutto quello che ha detto, penso che bisogna, io faccio un discorso un po' più alto in chiusura, cioè penso che bisogna un po' rivalutare anche il ruolo della guida turistica, perché spesso viene visto come un lavoro occasionale o come un qualcosa anche un po' di, mi permetto di dire, un po' di frivolo, no? Cioè un po' come della serie A fa la guida turistica, cioè sembra quasi un qualcosa di poco, ecco. Invece secondo me ha un ruolo importante, soprattutto oggi che abbiamo la grande sfida di far valere l'umanità della persona, l'identità della persona, in un momento in cui la tecnologia è un mezzo importantissimo ma non può diventare un fine. Perché se diventa un fine, allora significa che abbiamo perso, abbiamo sbagliato qualcosa.
Che è un po' la riflessione che facevamo con Penco sul versante dell'artigianato, no? Innovazione e tradizione, però mantenendo una forte identità.
Corretto, infatti se fate caso con Penco, meraviglioso, la famiglia Penco sono incredibili, adesso stanno portando Firenze che tecnicamente non avrebbe tecnicamente bisogno per la storia, però quando ci sono persone che quotidianamente lavorano, creano valore e portano il messaggio, diventano ambasciatori. Ecco, io credo che le guide, oltre a fare il mestiere, che è quello che le dà la retribuzione, dovrebbero pensare al marketing di se stesse e del territorio come ambasciatori. Allora te entri una mentalità del tipo, faccio anche attività a livello gratuito per farmi conoscere, per far conoscere il territorio, esatto. E dico, poi mi è piaciuto questo, se volete vi aspetto a Firenze e vi accolgo.
Esatto.
Quindi diventi un ambasciatore, se lo vivi così diventa un mestiere e puoi applicare.
Troppo visionario per il
ultima domanda, pochi secondi, ma immagino insomma che possa aspettartela. Riccardo Starnotti, da guida turistica, parlando di overtourism in tutte le salse, non in queste ultime settimane, qui c'è stato un G7 sul turismo, ci sono mobilitazioni che partono da Firenze per un recupero del diritto all'abitare e una gestione sostenibile dei flussi, ecco, dalla professione che affianca i turisti nel loro percorso di conoscenza della città, cosa ti sentiresti di dire ai decisori politici, anche perché davvero la vivibilità della città anche dal punto di vista del turista possa essere un qualcosa che arricchisce la città stessa, invece non la svuota della sua identità?
Guarda, si stava parlando giusto con Leonardo e questa è una domanda interessantissima, ci vorrebbe un dibattito. Per essere veloci, io cerco sempre di mettermi nei panni di tutti i soggetti. Se io sono un fiorentino che voglio vivere la città e voglio stare in centro, mi è difficile perché sono schizzati quelli che sono gli affitti. Perché? Perché chi ha una casa a Firenze tende ad affittarla, a far venire le persone, perché c'è un margine maggiore e c'è meno sbattimenti a livello burocratico se una persona sta in casa e non paga l'affitto. Quindi la bravura, e al momento anch'io sto pensando a quella può essere una soluzione per un amministratore locale, di trovare l'equilibrio, perché il fatto che comunque le persone tante vengano e qualcosa sul territorio non è poco rimane, però il fatto la vivibilità viene meno, quindi sì, la bravura sì. È trovare quell'equilibrio che faccia dire in centro ci deve essere un tot numero, non so con che modalità, però di possibilità che il centro sia vivibile, perché sennò te perdi l'identità, sennò diventa un parco giochi esagerato. Cioè l'idea ora è che vai a Firenze, vai a Venezia, trovi un parco giochi, tant'è che a Venezia hanno messo gli sportelli, che è vero, uno pensava viene meno persone o è date un limite, però invece sono venuti di più, perché la gente si sente anche più contenta di dare quei 10 euro e dire contribuisco a che si salvaguardi Venezia, quindi pago, vengo, sto quella giornata sola e vado via. La bravura è riuscire a fare in modo che la gente venga in centro, ci stia più tempo, ma avere delle zone sempre limitrofe che siano adibite affinché la fiorentinità rimanga. Quella è la grande sfida, quella è la difficoltà, e lì va trovato proprio nei pesi e nelle bilance la formula giusta.
E noi staremo su questi temi, grazie per anche il contributo di TIF, le interviste che sono state realizzate, grazie a Riccardo Starnotti per essere venuto qui e condividere con noi queste riflessioni. Leonardo, noi ci diamo appuntamento tra 15 giorni
come sempre.
Gen Z e parleremo di giovani e politica.
Ecco, temone. Un bel temone, però ci divertiamo sempre con il sorriso. Fammi fare un saluto al grande Mirko Reoppolo in regia, che
è venuto
ci
apposta
accompagna,
per te, guarda,
che io quando c'è lui davanti a me mi metto un'energia pazzesca, quindi ragazzi, Contro Radio è energia.
È bello, bello, questo spot ce lo teniamo, grazie a chi ci ha ascoltato, Gen Z riascoltabile anche sui nostri canali podcast, rimanete adesso sulle nostre frequenze, dalla redazione l'augurio di una buona giornata.
Stai ascoltando Controradio.
Non perdere niente di ciò che accade. Controradio è transmediale.